Nelle lezioni di ieri vi ho introdotto la tipologia base delle sentenze: sentenze di accoglimento, sentenze di rigetto e sentenze di inammissibilità. Oggi esamineremo tipologie ulteriori, ossia non dispositivi che cambiano il senso dell'accoglimento o del rigetto, ma dispositivi che arricchiscono questa tipologia di sentenze. Tutti i giudici costituzionali hanno avuto dei problemi nel gestire la gabbia fornita dai legislatori dei rispettivi paesi, perché l'esperienza della giustizia costituzionale è un'esperienza nuova, che risale alle costituzioni del secondo dopoguerra. I legislatori che hanno messo mano a disciplinare le sentenze dei giudici costituzionali sono partiti da uno schema generale: o la questione è fondata e quindi la legge viene dichiarata illegittima, oppure la questione è infondata e quindi la questione è rigettata. Punto. Però nella prassi giurisprudenziale si è visto che questa dicotomia non è sufficiente. E quindi la giurisprudenza ha elaborato figure intermedie, un po' complicate, di giudizio, e questo naturalmente comporta anche una ricaduta sulle questioni che vengono formulate, come vedremo. Cioè un bravo avvocato deve conoscere questo tipo di pronunce perché rappresentano possibili soluzioni che lui può provocare. Allora incominciamo dalle sentenze di rigetto. La sentenza di rigetto può essere secca, chiamiamola così. Semplicemente la Corte dichiara non fondata la questione. Punto. Il giudice ha prospettato un suo dubbio, la Corte lo ha assunto in esame, ha affrontato questo dubbio e ha ritenuto che il dubbio non fosse fondato e quindi dice la questione è non fondata. Ma il dubbio in che cosa consiste? Il dubbio consiste, come vi dicevo ieri, in un'idea, in un prodotto della testa del giudice e non in una cosa oggettiva. Cioè il giudice ritiene che da una disposizione di legge si ricavi una norma, che è la norma che lui deve applicare nel suo giudizio, e ritiene che questa norma sia in contrasto con una norma giuridica che lui ricava da una disposizione della Costituzione. È frutto di un'interpretazione tutto questo. Gli oggetti non sono mai in contrasto. Frasi scritte, proposizioni scritte di per sé non sono in contrasto. In contrasto possono essere, in relazione al caso concreto, le norme che si ricavano da questa disposizione. Per fare il solito esempio, il fatto che la mamma stia a casa a Natale del bambino non è in contrasto con il principio di eguaglianza tra i sessi, ma nel caso dell'adozione, per cui non c'è nessuna ragione che la madre allatti il bambino, visto che l'allattamento è comunque artificiale, lì il contrasto si verifica. Allora il giudice parte da una disposizione, ne ricava una norma che dice, la disposizione dice la madre ha il diritto di starsene a casa ad allattare il bambino. Il giudice ne ricava una norma che dice questa, questa possibilità è concessa alla donna anche in caso di adozione. E ritiene che questa norma sia in contrasto con il principio di eguaglianza, l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta discriminazioni irragionevoli tra i sessi. Per cui che la madre naturale allatti il figlio non è irragionevole, perché c'è una natura oggettiva il fenomeno dell'allattamento, ma che questo rapporto sia applicabile anche in caso di adozione, qui diviene un caso di violazione del principio di eguaglianza. Non è ragionevole che stia a casa la madre invece che il padre anche di fronte a un figlio adottivo. Vedete, rispetto al caso concreto, deve essere il caso concreto, perché qua incide il giudizio di rilevanza. Il giudice solleva un'antinomia, un dubbio circa l'antinomia tra la norma giuridica che ricava dalla legge e la norma giuridica che ricava dalla Costituzione. Ma questa è un frutto, questo è un frutto della fantasia, della cultura, dell'interpretazione del giudice. È un'ipotesi che il giudice costruisce in via di interpretazione attraverso un'elaborazione intellettuale. La Corte è prigioniera di questa gabbia. Questo è il problema. Una volta che il giudice si inventi il suo tema decidendum, la sua questione di legittimità costituzionale, la Corte è vincolata a rispondere entro questo schema? Oppure la Corte può dire, caro giudice, ma perché interpreti la legge in questo senso e non in un altro senso? Può criticare il modo con cui il giudice ha operato sul piano dell'interpretazione della legge, ricavando quella norma? La risposta data dalla Corte è sì. Ovviamente sì. Vi leggo il passo di una nota sentenza che adesso esamineremo in lungo e largo. Tanto vi leggo solo il passo in sé per sé, sempre che io lo trovi. La Corte osserva preliminarmente essere ovvio principio quello enunciato nell'ordinanza del Tribunale di Varese. È evidente che della legittimità costituzionale di una norma non si può giudicare senza prima aver stabilito quali della norma siano il contenuto e la portata. Vedete, qui nell'uso, ma è un uso comune, linguistico, non si distingue tra norma e disposizione. Si parla di norma e di suo contenuto. Noi dovremmo dire che rileggere dicendo è evidente che la legittimità costituzionale di una disposizione non si può giudicare senza prima aver stabilito quali della disposizione siano il contenuto e la portata, cioè la norma. A questo fine, non è escluso che la Corte Costituzionale possa anche avvalersi di una precedente interpretazione, sempre però che, a seguito di una piena adesione, questa sia divenuta anche l'interpretazione propria. Cosa sta dicendo qui? La Corte è vincolata all'interpretazione che danno i giudici ordinari di una certa disposizione, oppure può elaborare una propria interpretazione delle leggi? Non della Costituzione, delle leggi ordinarie, delle norme impugnate. Stabilire infatti quale sia il contenuto della norma impugnata è inderogabile presupposto del giudizio di legittimità costituzionale, ma esso appartiene al giudizio della Corte non meno della comparazione che ne consegue fra la norma interpretata e la norma costituzionale. L'uno e l'altro essendo parti inscindibili del giudizio che è propriamente suo. Che poi frequentemente la parte del giudizio della Corte relativa all'interpretazione della norma ordinaria non assuma un particolare rilievo per la evidenza del contenuto della norma stessa o per effetto appunto di una precedente interpretazione sicuramente consolidata, non è cosa che valga a mutare la posizione logica dei due momenti, né l'appartenenza di entrambi all'unitario giudizio della Corte. Questo è un bel passo di teoria della giurisprudenza costituzionale, un passo che tutto sommato la Corte esplicita, ma su cui nessuno ha dubitato, a parte un noto ingegnere che ha fatto il ministro della giustizia senza capirci molto, che riteneva che l'interpretazione dovesse essere tolta ai giudici. È normale che i giudici interpretino, no? Questo ormai siete convinti, chi non fosse convinto è pregato di iscriversi alla facoltà di ingegneria. Le disposizioni sono messe lì, sono proposizioni scritte, il giudice deve ricavare delle norme adeguate al caso che sta risolvendo e questo si chiama interpretazione. Allora anche la Corte si ritiene libera, anzi obbligata, a interpretare le leggi. Il giudice le porta una legge dicendo ne dubito della sua costituzionalità, ma non sta dubitando della costituzionalità della legge, salvo che questa non sia viziata da aspetti formali, da vizi formali, non è stata deliberata dalle Camere, non è stata promulgata, eccetera. quello che è l'oggetto del giudizio della Corte è la compatibilità tra norme. Siamo nell'ambito di un'antinomia che va risolta col criterio gerarchico. È un'antinomia, cioè un conflitto tra due significati normativi ricavati dagli appositi supporti legislativi. Ora è pacifico che la Corte, per fare questa operazione, si debba interrogare intorno alla portata di una legge. Ma qui incomincia a sorgere un problema importante di rapporti tra l'interpretazione che dà la Corte e l'interpretazione che danno i giudici. Come vedremo, questo è l'elemento portante. Che cosa dice la Corte? La Corte dice: quando tu, giudice, interpreti la legge, devi tenere presente alcune regole sull'interpretazione. Una di queste regole dell'interpretazione si chiama interpretazione sistematica. L'interpretazione sistematica è un criterio dell'interpretazione che suggerisce di interpretare una disposizione non isolata dal resto del contesto normativo. Ogni disposizione va interpretata in modo sistematico, deve fare sistema. Tu devi cercare di trovare il modo per evitare di dar luogo a antinomie. E per evitare di dar luogo a antinomie, visto che il tuo compito deontologico è quello di portare a unità il sistema, di stillare la norma del caso, allora tu devi interpretare ogni singola disposizione in modo sistematico, scegliendo il significato che meglio tenga il sistema normativo. Un aspetto di questa interpretazione sistematica è l'interpretazione conforme agli atti superiori, allora in questo caso di interpretazione costituzionalmente, mettiamo così, conforme a Costituzione. È un canone applicato da tutti i giudici. In Germania si parla di Verfassungskonforme Auslegung, l'interpretazione conforme alla Costituzione. Nella Comunità Europea la Corte di Giustizia ha elaborato lo standard per cui è una interpretazione conforme a trattato. Perché è un elemento del canone classico, questo valeva già nel diritto romano, che detto a Manfredini, se non ci credete, l'interpretazione sistematica è uno dei primi canoni, no? È quello che noi generalmente facciamo, anzi anche senza accorgercene, siamo in incrocio, vediamo un po' di cartelli stradali, non è che diamo un significato slegato a ognuno di essi, anche se qualche volta ne hanno messi un po' a caso, cerchiamo di dare un'interpretazione conforme, cerchiamo di capire qual è il senso unitario delle indicazioni che ci vengono date. In una struttura gerarchica dell'ordinamento, la interpretazione sistematica è dominata dal principio di gerarchia, per cui tu il sistema devi ricavarlo dall'alto. La prima cosa che devi evitare è che la disposizione che stai impugnando venga interpretata in un senso che sia in contrasto con la Costituzione. Per cui il giudice è tenuto a interpretare le leggi in modo conforme alla Costituzione. Così come è tenuto a interpretare le leggi nazionali in senso conforme al diritto comunitario. Se c'è dei dubbi su cosa significa diritto comunitario, si rivolge alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia risolve il dubbio interpretativo, se no non può rivolgersi alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale gli dice: guarda, la questione è inammissibile perché tu non hai svolto tutte le tue porche attività interpretative. Il tuo compito è interpretare la legge. Hai degli strumenti per allargare l'interpretazione della legge, puoi investire la Corte di Giustizia di alcuni aspetti, oppure puoi venire da me, ma vieni da me una volta che tu hai nucleato un'interpretazione e mi dimostri che hai cercato di scegliere l'interpretazione più conforme alla Costituzione, laddove ci sia un margine di dubbio. Se il margine di dubbio non c'è, allora è chiaro che io giudicherò su quello che tu mi proponi. Capite il senso? Il senso è che la Corte può anche rifiutarsi di seguire l'interpretazione che è proposta dal giudice, perché spesso il giudice prende anche delle cantonate sul piano dell'interpretazione. E la Corte gli può dire, guarda che l'interpretazione che tu hai dato a quella disposizione è un'interpretazione sbagliata, tecnicamente sbagliata. Non hai rispettato il canone dell'interpretazione adeguata a Costituzione, conforme a Costituzione. Se tu l'avessi rispettato, non saresti venuto a rompermi le scatole. Avessi trovato la soluzione da te, in via interpretativa. La sentenza che vi leggevo e che metterò in rete è una sentenza del 65, famosa perché è la prima sentenza in cui la Corte elabora questo standard di giudizio. E lo fa, non che non l'avesse fatto prima, ma qui è particolarmente evidente. Ed era su una cosa molto delicata. E questa cosa molto delicata derivava dal codice di procedura penale vecchio, che prevedeva l'istruttoria sommaria. L'istruttoria sommaria è quell'attività che il PM poteva fare in alcuni casi legati per esempio alla flagranza di reato. Tizio veniva preso con le mani nel sacco o con l'accetta ancora insanguinata, con i capelli grigi della vecchietta che aveva inseguito e tagliato a metà, viene preso. Mi piacciono questi esempi così cruenti, mi fa piacere. Viene preso e portato davanti al procuratore e il procuratore lo interroga. E questo interrogatorio fa parte di una fase dell'istruttoria processuale. Allora il vecchio codice aveva scritto una frase sibillina e la frase era questa: all'istruttoria sommaria si applica i diritti della difesa laddove compatibili. Questa era una frase alquanto sibillina. In quanto sono applicabili, questa è la frase. Si applicano le garanzie della difesa laddove sono applicabili. Questa è una frase molto sibillina, ma anche molto preoccupante, perché la garanzia della difesa è la presenza dell'avvocato. E voi capite quanto può essere importante. Ti acchiappano con le mani nel sacco, ti mettono sul cellulare, ti sbattacchiano un po' di qua e di là, ti portano davanti al procuratore, allora i casi sono due. O c'è l'avvocato o non c'è l'avvocato. Se c'è l'avvocato, ovviamente tutto si svolge come al circolo del bridge, prego, si accomodi, lei vuole lasciare una dichiarazione, ma sì, ma c'è un po' di mal di testa, ci penso un attimo. Se invece non c'è l'avvocato, sono botte. Cioè il trattamento cambia e questa è una cosa che riguardava tanti processi. Per cui a un certo punto un giudice dice impugno questa norma, perché questa norma viene interpretata ormai normalmente nel senso che la presenza dell'avvocato all'interrogatorio non è compatibile con l'istruttoria sommaria. Cioè i giudici danno a questa disposizione del vecchio codice di procedura penale un'interpretazione restrittiva, nel senso che ritenevano che l'imputato preso con le mani nel sacco potesse essere interrogato senza la garanzia della presenza del difensore. E va alla Corte con questa norma. Notate che la disposizione è oggettivamente sibillina perché contiene una clausola che rinvia a un'interpretazione in quanto compatibili. Sono quelle tipiche fregature che fa il legislatore. L'articolo 16 del decreto legge Tremonti, quello che prevede la possibilità che le università si trasformino in fondazioni di diritto privato, che l'ha scritto, dovrebbe essere scritto obbligatoriamente un corso primo anno di giurisprudenza perché non sa quello che dice, finisce con una frase che dice: per quanto riguarda l'ordinamento didattico, gli studi, eccetera, si applica la disciplina vigente in quanto compatibile. Cosa vuol dire in quanto compatibile? Vuol dire che su questa applicazione si apre un contenzioso interpretativo. No? È ovvio. Le tasse universitarie sono fissate dalla legge oppure possono essere fissate dalla fondazione? Non si sa, perché appartiene alla parte di in quanto compatibile. E in questo caso, vedete, la cosa andava pesantemente a interferire con i diritti della difesa, della libertà personale e così via. Allora la Corte con questa sentenza affronta il problema e in premessa introduce quella premessa metodologica che vi dicevo, dicendo fa parte del giudizio della Corte anche l'interpretazione della norma impugnata. E conclude la sua sentenza in questo modo. Da tutte le considerazioni che precedono, convergenti nel loro insieme verso la dimostrazione che le disposizioni dell'articolo eccetera sono attualmente applicabili anche all'istruzione sommaria, chiara discende e indeclinabile la conseguenza, vale a dire la infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Attenzione, la Corte sta dicendo: io interpreto la stessa legge che tu hai interpretato. E la interpreto nel senso che in quanto compatibile significa che tu non puoi escludere la presenza dell'avvocato, perché questa è prescritta dalla Costituzione, dal diritto alla difesa. Per cui un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata fa sì che tu interpreti, devi garantire i diritti della difesa, perché questo è stabilito dall'articolo 24 della Costituzione. Dall'interpretazione dell'articolo 24 della Costituzione. Io interpreto l'articolo 24 della Costituzione nel senso di dire la presenza del difensore fa parte del diritto alla difesa e va garantito in ogni fase del processo. Quindi la legge, laddove mi dice laddove è compatibile, la interpreto nel senso conforme alla Costituzione, che non può che essere quello per cui il difensore deve assistere all'interrogatorio anche nell'istruttoria sommaria. Questa è l'interpretazione che dà la Corte, che è completamente divergente dall'interpretazione che ha dato il giudice. E poi finisce dicendo: è evidente che con tale decisione resta assorbita ogni altra indagine che si riferisca alla diversa soluzione richiesta dalla difesa, per una decisione cioè di legittimità parziale. Cioè dice: io non seguo la tua domanda, perché la tua domanda secondo me è sbagliata. Avrebbe portato a una dichiarazione di legittimità della legge, ma è una domanda sbagliata perché si basa su un presupposto interpretativo erroneo. Per questi motivi la Corte dichiara non fondata, virgola, nei sensi di cui motivazione, la questione di legittimità costituzionale. Vedete, queste sentenze di rigetto vengono chiamate sentenze interpretative di rigetto. E hanno come loro indicatore il fatto che nel dispositivo c'è un inciso che dice nei sensi di cui in motivazione. È un inciso, è una sentenza che dichiara l'infondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione, cioè rinviando alla motivazione. E questo è un segnale che anche al lettore distratto che guarda soltanto i dispositivi delle sentenze indica che quella è una sentenza che rigetta la questione perché si basa su una diversa interpretazione della disposizione impugnata, diversa interpretazione che è conforme a Costituzione. Il senso di queste sentenze è molto evidente. Il senso è evitare che la Corte debba pronunciare la illegittimità di leggi soltanto perché le leggi sono mal interpretate. Ed è un invito metodologico ai giudici a non impugnare leggi se prima non ci si è sforzati di interpretarle in senso conforme a Costituzione. Addirittura ci sono sentenze di inammissibilità, ordinanze di inammissibilità, che dicono al giudice: la tua questione è inammissibile perché tu non mi dimostri che hai fatto un minimo sforzo interpretativo, che dovevi fare, è tuo compito interpretare, anzi tuo porco comodo compito interpretare la legge, e la devi interpretare secondo i canoni, e uno di questi canoni è l'interpretazione sistematica, anzi l'interpretazione conforme a Costituzione. Qual è il problema che danno queste sentenze? Il problema di queste sentenze è quale ne possa essere il seguito. Cioè, che strumenti ha la Corte per imporre la sua interpretazione ai giudici. Imporla ai giudici. Notate che non stiamo parlando di interpretazione della Costituzione. Nessuno dubita che l'interpretazione della Costituzione sia compito della Corte. Qui stiamo parlando di interpretazione della legge ordinaria, di una disposizione di legge. L'interpretazione delle disposizioni di legge è prerogativa dei giudici, 101 secondo comma. I giudici sono soggetti soltanto alle leggi, è loro il compito di interpretare le leggi e hanno il loro momento unificatore nella Cassazione. La Cassazione dovrebbe operare nel senso di garantire una certa uniformità di interpretazione, spingere verso una interpretazione uniforme. Ok? E allora qual è il potere che ha la Corte di opporre la sua interpretazione all'interpretazione dei giudici? Di opporre e imporre. Il giudice che solleva questa questione fa riferimento a una interpretazione consolidata, suffragata dalla Cassazione. Tutti i giudici, in sostanza, erano d'accordo nell'escludere l'avvocato dall'istruttoria sommaria, dagli atti di istruttoria sommaria. Su questo c'è la giurisprudenza costante della Cassazione. Lui si ribella dicendo: secondo me questa interpretazione è difforme della Costituzione. E la Corte gli risponde: certo, avresti ragione, ma quella è un'interpretazione sbagliata, devi interpretarla in maniera corretta. Ma il giudice può da solo sconvolgere l'interpretazione data da tutti i suoi colleghi, nonché della Cassazione? La Corte ha il potere di imporre la sua interpretazione ai giudici? Su questa sentenza e su alcune sentenze analoghe c'è stata la sollevazione della Cassazione. In quegli anni era di moda parlare della guerra tra le due corti, nel senso che la Cassazione dichiarò di non sentirsi vincolata dall'interpretazione data dalla Corte Costituzionale. Dichiarò essere suo compito, si chiama nomofilachia, dare interpretazione unificante delle leggi ordinarie, mentre ovviamente si sarebbe inchinata di fronte alle sentenze della Corte che dichiarassero illegittima una legge, non alle sentenze della Corte che dichiarassero che l'interpretazione giusta era di una legge fosse quella invece che quell'altra. Capite? La Cassazione stessa dichiarò non sentirsi vincolata alle sentenze interpretative di rigetto, della parte in cui davano un'interpretazione della legge. Interpretazione della legge, sì, certo, la Corte doveva farlo perché doveva risolvere il suo caso, ma non aveva il potere di far prevalere la sua interpretazione su quella dei giudici ordinari. Chiaro questo passaggio? Sentenze interpretative di rigetto non sono difficili da capire, molto più difficili da gestire, però non so perché c'era stato nelle prime edizioni del manuale, mi avrei ricevuto tante di quelle email che mi ponevano il problema: ma che cosa sono le sentenze interpretative di rigetto? Che differenza c'è con le normali sentenze di rigetto? Finché un giorno ho avuto l'ispirazione di rispondere a uno, Pierino della Nutella, che poi ho messo direttamente in manuale,
sono proprio da finestra che i miei colleghi molto apprezzano, dopodiché nessuno mi ha più spiegato, mi ha più chiesto spiegazioni sul punto, che vuol dire che è stata efficace la spiegazione. Pierino che va da, comberato dalla mamma, fa mamma, è vero che la Nutella fa male? E la mamma gli risponde, ma guarda che quella è marmellata. Cioè non risolve nel merito il problema di Pierino, non risolve nel merito il problema del se la Nutella fa bene o male. Esattamente questa è la struttura della sentenza interpretativa di rigetto, nel senso che il giudice non risponde, la Corte non risponde al giudice, la tua interpretazione è legittima o non è legittima. Gli dice la tua interpretazione è sbagliata, quella non è l'interpretazione che dovevi trarre dalla legge che hai impugnato. E quindi gli suggerisce un'interpretazione adeguata a Costituzione, ma non ha la forza di imporgliela al giudice. Non solo, ma questo povero giudice che si vede rigettata la questione e con la proposta di una diversa interpretazione, interpreterà la legge come ha detto la Corte. Dopodiché in appello gliela casseranno, perché la Cassazione resterà legata alla sua vecchia interpretazione. Per cui voi capite che anche dal punto di vista della strategia queste sentenze sono le sentenze piuttosto deboli. Questa che vi ho letto è talmente debole che ha durato esattamente dal 4 febbraio sì. Non c'ho la data qui, peccato. Questa è la sentenza 11 del 65 che è stata rovesciata dalla sentenza 52 del 1965. Cioè nel 1965, a distanza di pochi mesi, abbiamo avuto due sentenze sulla stessa questione. La prima la Corte la risolve con un'interpretativa di rigetto e la seconda la risolve con una motivazione di diritto che è di tre quarti pagina, che dice, considerato in diritto, con la sentenza numero 11 del corrente anno, questa Corte, in considerazione bla 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 bla, vabbè, l'esperienza immediata, e gli spiega che cosa aveva deciso. Siccome è pieno di riferimenti a norme inutili leggere. Seconda proposizione. L'esperienza immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la giurisprudenza della magistratura ordinaria, la quale fin dal 1958 aveva ritenuto di doversi discostare dall'anzidetta interpretazione dell'articolo 392, che è l'unica non contrastante col precetto dell'articolo 24 Costituzione, continua a escludere che la formulazione dell'anzidetto articolo del Codice di Procedura Penale, dati i particolari caratteri dell'istruttoria sommaria, consenta l'estensione quest'ultima delle garanzie del diritto di difesa. Interpretata e applicata in tal modo, la disposizione continua perciò a vivere, attenzione alla parola, continua perciò a vivere nella realtà concreta in modo incompatibile con la Costituzione. È evidente che ove con l'istruzione sommaria dovesse risultare per natura incompatibile l'esercizio del diritto di difesa, quel tipo di istruzione sarebbe esso stesso in assoluto contrasto con l'articolo 24. Questa Corte rimane però ferma nel convincimento della inesistenza di una naturale incompatibilità tra l'istruzione sommaria e l'articolo 24. Onde contrasta con questa norma della Costituzione semplicemente il fatto che nel corso di tale tipo di istruzione la legge esclude l'esercizio della difesa, uniformandosi al precedente segnato, attenzione, cita il suo precedente, la Corte ritiene pertanto di dovere nella situazione determinatasi, dichiarare legittimità dell'articolo 392 nella parte in cui, estendendo alla istruzione sommaria le norme stabilite per istruzione formale solo in quanto sono applicabili, autorizza ad escludere che anche nell'istruzione sommaria debbano avere applicazione le disposizioni, eccetera, del diritto alla difesa. Cioè, in sostanza, a distanza di pochi mesi, la Corte ha cambiato non la sua giurisprudenza, non la sua opinione, ma il dispositivo della sua sentenza. Lo stesso ragionamento, infatti la Corte ci tiene a partire dal suo precedente e restare legato e richiamare tutti i passaggi del suo precedente. La Corte dice, io continuo a ritenere che la disposizione impugnata potrebbe e dovrebbe essere interpretata in modo conforme all'articolo 24 Costa. Tuttavia, siccome la norma continua a vivere nella realtà concreta, nel significato sbagliato, io la dichiaro illegittima. Per cui passa da una interpretativa di rigetto a una sentenza di accoglimento con cui si dichiara illegittima la norma giuridica. Nella prima sentenza si rigetta la questione perché la norma giuridica, l'interpretazione era sbagliata. Nella seconda sentenza si dichiara illegittima la disposizione di legge perché la norma giuridica ricavata è incostituzionale. E questo cambiamento la Corte lo motiva non per un suo cambiamento di giurisprudenza, perché il ragionamento è lo stesso, ma semplicemente perché si adegua a quello che poi in questa sentenza si mi comincia a parlare, il diritto vivente. Il diritto vivente è uno stilema della giurisprudenza della Corte, una frase che viene spesso ripetuta e che viene ripetuta ogni qual volta la Corte dice io non cerco di cambiare l'interpretazione data dai giudici, ma mi adeguo a quella che è l'interpretazione nella quale vive la disposizione. Quella disposizione potrebbe essere interpretata in maniera diversa, ma siccome vive in quel significato, di quel significato io giudico. Chiaro? Si adegua al significato, all'interpretazione, nella quale quella disposizione vive nell'ordinamento. E quindi è l'interpretazione di solito consolidata, suffragata dalla giurisprudenza ordinaria, suffragata dai precedenti della Cassazione, talvolta suffragata anche dalle prassi amministrative semplicemente. Potrebbero essere diverse, ma visto che è così è inutile che io cerco di cambiare l'atteggiamento dell'interpretazione, tanto più che questa è prerogativa dei giudici ordinari e non della Corte. Per cui io giudico del diritto vivente, non del diritto possibile, dell'interpretazione possibile. Questo significa che le sentenze interpretative di rigetto non sono sparite. La Corte non le usa più quando si tratta di questioni sorte su norme ormai consolidate. Il giudice che cerca che impugna una norma che è già stata interpretata da diversi giudici, ha un precedente della Cassazione e così via, lì dice la Corte non cerco di spostare nulla, applico il diritto vivente e giudico sul diritto vivente. Mentre le sentenze interpretative di rigetto sono ancora usate parecchio sulle leggi nuove. Quando esce una nuova legge e non si è ancora stabilizzata l'interpretazione, la Corte pensa di poter veicolare l'interpretazione dei giudici ordinari dicendo guardate, quel significato è incompatibile, per cui tenetene conto. E ovviamente sono sentenze un po' deboli per questo motivo, la Corte non c'è nessuno strumento per imporre la sua interpretazione. A seguito di una sentenza interpretativa di rigetto, gli altri giudici non hanno nessuna influenza. È una sentenza di rigetto per cui opera soltanto inter partes e la Corte non ha strumenti per imporre interpretazioni. Il giudice che riceve la sentenza, che ha provocato la sentenza, riassume il giudizio. E riassume il giudizio trovandosi di fronte a una sentenza interpretativa di rigetto che lo vincola in questo senso, che lui ha sollevato il dubbio su quella interpretazione. È stato lui a sollevare il dubbio. E la Corte gli risponde, guarda che quell'interpretazione è sbagliata. Qual è il vincolo che ne ricava il giudice? È che il giudice non può più insistere in quella interpretazione, non perché la Corte ha detto che è sbagliata, ma perché se lui insistesse in quell'interpretazione sarebbe un comportamento illogico da parte del giudice, che prima dubita della costituzionalità di quell'interpretazione e poi insiste in quell'interpretazione. La Corte non gli ha detto la tua interpretazione va bene, la Corte gli ha detto la tua interpretazione probabilmente è incostituzionale, ma tu avevi altre strategie interpretative. Per cui il giudice, in quanto meno, questo effetto lo riceve. Non può perseguire quella interpretazione, non può continuare a interpretare così la disposizione, perché sennò la sua sentenza sarà impugnata per irrazionalità della motivazione, no? Io prima sollevo il dubbio, tu me lo confermi che il dubbio è esatto e io continuo per quella strada. Sarebbe un comportamento del tutto irragionevole. Ma oltre a questo effetto, che come vedete è un effetto molto relativo, le sentenze interpretative di rigetto non hanno altra capacità di incidere. E di conseguenza la Corte le tende a usarle soltanto su nuovi fenomeni normativi, leggi particolarmente recenti, cercando di indirizzare il compito dei giudici. Se gli riesce bene, le questioni vengono più sollevate. Se gli riesce male, le questioni verranno risollevate e a questo punto la Corte dovrà dichiarare l'illegittimità della legge, assumendo come oggetto del giudizio il diritto vivente. Pausa.